È un fenomeno estremamente umano e lo vediamo praticamente rispetto ad ogni tema. Finché la cosa non ci riguarda da vicino, e da vicino vuol dire in termini geografici, vuol dire in termini generazionali, vuol dire in termini anche sentimentali, cioè qualcosa a cui noi vogliamo bene, qualcosa che è legato a noi, tendiamo a non occuparci seriamente delle cose e idem avviene per le notizie. Infatti in Iran è da 15 giorni che vanno avanti delle proteste, che sono ormai delle rivolte, dopo la morte di Mahsa Amini, una ragazza di 22 anni uccisa dalla polizia morale per come portava l'hijab. Ma ieri se ne è parlato molto anche in Italia, perché una ragazza di 30 anni, italiana, è stata arrestata durante queste proteste. Benvenuti sul pianeta Terra.
LifeGate presenta News dal pianeta Terra, una panoramica selezionata delle notizie da non perdere e non solo. Da ascoltare ogni mattina, insieme a Giovanni Mori.
Buongiorno, benvenuti, benvenute a News dal pianeta Terra. Io sono Giovanni Mori e anche oggi vi racconteremo le notizie fondamentali per non rimanere fuori dal mondo. Era il 16 settembre quando Mahsa Amini, questa ragazza di 22 anni, è morta dopo essere stata in coma 3 giorni. Ne avevamo parlato qui a News dal pianeta Terra perché era una morte estremamente sospetta. Era stata presa, diciamo così, in consegna dalla polizia morale per come portava l'hijab e ne era uscita praticamente in fin di vita. E proprio dalla sua città natale, Sakkes, una provincia del Kurdistan, sono partite le rivolte che molto rapidamente si sono espanse in tutto il paese e sono diventate delle rivolte vere e proprie con dozzine di persone uccise. Moltissime donne hanno cominciato a bruciare il velo e ci sono state centinaia di arresti, i numeri sono difficilissimi da stimare. Secondo l'NGO iraniana Iran Human Rights sono almeno 76 i manifestanti uccisi negli ultimi 15 giorni dalle forze di sicurezza. I numeri sono ancora più complessi perché le famiglie sono obbligate a seppellire silenziosamente i loro familiari e a non fare funerali. Come se non bastasse, internet viene continuamente sospeso per evitare le comunicazioni fra le varie città e fra le varie persone che organizzano queste rivolte. Negli ultimi giorni, e in particolare nella giornata di ieri, queste rivolte si sono espanse anche alle università, le principali università di Teheran e di molte altre città, specialmente nella parte del pomeriggio e della notte, quando però ci sono anche molte interruzioni a internet. L'Ayatollah Khomeini, il capo di questo regime, ha iniziato ad accusare le altre nazioni, in particolare gli Stati Uniti, in particolare Israele, di istigare queste rivolte, e per questo motivo sono stati arrestati 9 cittadini stranieri che arrivano da Germania, Polonia, Francia, Paesi Bassi, Svezia e anche Italia. Si tratta di Alessia Piperno, una ragazza che aveva appena compiuto 30 anni e che da 4 giorni non riusciva a mettersi nemmeno in contatto con i propri genitori. E in questo momento si sta muovendo la Farnesina, ossia il Ministero degli Esteri italiano, per cercare di liberarla. C'è una famosissima battuta di Aldo, Giovanni e Giacomo che quando guardano loro stessi che recitano dicono: ma questi non sono attori professionisti, questi sono presi dalla strada, che è secondo me il primo pensiero che avrebbe un alieno atterrato in questo momento nel Regno Unito. Infatti la nuovissima premier conservatrice Liz Truss è riuscita secondo me in uno dei più brillanti inizi di carriera di sempre, in pochissimi giorni facendo arrabbiare Re Carlo III vietandogli di andare a COP27, facendo arrabbiare il Fondo Monetario Internazionale e facendo crollare il valore della sterlina. Ma un pezzo per volta. L'ex premier conservatore, appena dimessosi, Boris Johnson, aveva tantissimi difetti, ma almeno su una cosa gli va dato atto. Aveva aumentato, e non di poco, gli impegni climatici di riduzione delle emissioni, anche con il fatto che l'anno scorso COP26 era ospitato in Regno Unito a casa sua. Ora, non solo Liz Truss avrebbe riaperto la strada al fracking e rischia di rivedere gli impegni britannici in materia di cambiamenti climatici, ma avrebbe appena detto a Re Carlo III che, insomma, seppur da re si è sempre interessato della materia cambiamenti climatici, anche in tempi non sospetti, che non può andare a COP27 in Egitto, la prossima conferenza mondiale sui cambiamenti climatici, a portare il suo impegno climatico. La notizia di ieri è che farà anche dietro front sull'abolizione della tassa ai ricchi, anche perché in un clima attuale post pandemia, dove le disuguaglianze sono molto evidenti e sono già fortissime, è emerso subito come questa misura fosse incredibilmente ingiusta e si era attirata le critiche perfino del Fondo Monetario Internazionale, non l'ente più marxista della storia. Tra l'altro, come conseguenza di questa decisione politica, la sterlina era crollata e alla fine ieri, dopo giorni di bufera, ha annunciato di aver compreso il messaggio e questa tassa sui ricchi non verrà abolita. Insomma, buon inizio Liz Truss, chissà cosa ci aspetta fra un po'. Saltiamo invece ora dall'altra parte dell'oceano, dove l'uragano Ian continua a fare danni e anche a mietere vittime. Avevamo detto qualche giorno fa che era già l'uragano più letale della storia della Florida e ora questa situazione è peggiorata perché la conta dei morti è arrivata ad almeno 100 vittime. L'uragano è atterrato con una forza di categoria 4 e ha davvero distrutto tutte le città costiere, lasciando milioni di case senza luce e senza elettricità. All'interno di questo dramma c'è una luce, c'è uno spiraglio di speranza. Proprio in Florida si trova Bub Rock Ranch, che è quella che si definiva la prima città americana a energia solare. Era un esperimento, ma perfino di fronte a un uragano di questa forza è un esperimento assolutamente riuscito. Immaginatevi un villaggio di circa 2000 case alimentato a 700.000 pannelli solari, che normalmente genera più elettricità di quella di cui ha bisogno. Anche di fronte a questo uragano devastante, la corrente non è mai saltata ed è forse una delle poche comunità del sud-ovest della Florida a non aver subito danni e perdite di energia. Come se non bastasse, le strade e l'intero quartiere è stato pianificato affinché si allagassero le superfici permeabili, mentre le case non l'hanno fatto. Insomma, la notizia è che è possibile costruire comunità resilienti e questo dovrebbe essere il modello per lo sviluppo urbano, in grado di adattarsi ai cambiamenti climatici. Gli ingredienti sono sempre quelli: permeabilità dei terreni, energie rinnovabili, interconnessione e ovviamente una comunità che vuole farlo. Diamo ora la parola a Pietro Minto, il nostro esperto di internet e di cose, che ci racconta come invece altri tipi di eventi estremi in altre zone degli Stati Uniti non stiano per nulla venendo risolti.
Nel corso degli ultimi anni la California è stata devastata da molti incendi che hanno distrutto intere aree e molti insediamenti. Le cause di questi incendi sono molte: il caldo in primis, ma anche e soprattutto la sostituzione delle foreste di sempreverdi tipiche della zona con zone ricoperte di arbusti e quindi terreno secco, arido, perfetto, potremmo dire, in qualche modo, per essere divorato dalle fiamme. Molte di queste cittadine sono oggi in corso di ricostruzione, anche grazie a un generoso piano di investimenti da parte dello Stato. Il problema è che nel frattempo l'ambiente attorno a questi centri non è cambiato e quindi il destino di queste cittadine in qualche modo è segnato. Prima o poi verranno distrutte da un nuovo incendio. Secondo una stima del Los Angeles Times, il giro d'affari totale della ricostruzione sarebbe di circa $1 miliardo, soldi pubblici che saranno spesi per essere bruciati dal prossimo mega incendio. Per questo il quotidiano sostiene che sia giunto il momento di una difficile conversazione su cosa, come e dove costruire e ricostruire nell'ovest degli Stati Uniti. Com'è possibile giustificare una spesa di $1 miliardo per ridare casa, tra l'altro, a centinaia di persone che vogliono tornare nel loro paese natale, mentre in tutto lo Stato sarebbero 160.000 le persone senza tetto? A spingere in questa direzione il governatore democratico Gavin Newsom sono anche fattori politici, ma anche il potere iconico della frontiera, fatta anche di paesi nati di fretta, con case di legno, sull'onda della febbre dell'oro di metà 800. La febbre però è passata e la California oggi ha bisogno di nuove regole per la costruzione di case e per la riforestazione.
Grazie mille a Pietro Minto. Prima di salutarci, anche oggi è la giornata mondiale di qualcosa. Sì, è sempre la giornata di qualcosa. Oggi è il 4 ottobre, potrebbe risuonarvi che San Francesco, sì, e proprio per questo è stata nominata nel 1931 la giornata mondiale degli animali. Quindi oggi buoni animali a noi, a voi, e vediamo anche di conservarli perché non siamo gli unici esseri sul pianeta Terra. Ci sentiamo domani, sempre qui a News dal pianeta Terra. Ciao!